Non ci credo.
Anch'io non ci posso credere, però sarà pure così, beh bambini. Sono le 20:20 del mercoledì sera e come sapete c'è un appuntamento importante, importantissimo.
Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere, non ci posso credere.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Non ci credo.
Io non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di ambiente, come ogni mercoledì sera alle 20:20 su Radio Cooperativa, in questa trasmissione dal titolo Non ci credo, perché spesso le notizie che raccogliamo dalla vita che ci circonda sembrano proprio inverosimili. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata di inizio anno. Oggi è il 2 gennaio, ma lasciate che saluti anche chi sta ascoltando la replica di sabato pomeriggio alle 14:50, il 5 di gennaio, in attesa dell'arrivo della Befana. Bentrovati dunque a tutti quanti. Cominciamo con le solite informazioni, a partire dal numero di conto corrente postale, il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova, sul quale potete, se volete, versare i vostri preziosi contributi. Contributi tanto più preziosi se considerate che questa radio non vive di sponsor commerciali, ma solo del sostegno volontario delle moltissime persone che la mantengono in vita. Vi ricordo il sito web appena rinnovato, radiocooperativa.org, con le sue possibilità. Il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione delle trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, tutti i contatti, il bollettino da scaricare ed infine lo streaming con cui ascoltarci anche dai posti più lontani e misteriosi. Se poi siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo Radio Cooperativa Padova al quale sono già iscritti centinaia di amici. Questa trasmissione ha un suo sito, noncicredo.org, che parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale potete, se volete, contattare. Ed eccoci nell'anno nuovo. È il momento in cui si cambiano i calendari alle pareti, qualcuno cambia la propria agenda, anche se poi dentro ci sono le solite cose. Qualcuno si accorge in che mondo viviamo, perché il sindaco dovrebbe chiudere i rubinetti dell'acqua. È avvenuto in qualche decina di comuni del Lazio perché la regione non ha trovato il tempo sufficiente per mettere a posto le cose. Il problema, a dire il vero, era stato posto nel 2001, 12 anni fa. Intanto pensiamo con apprensione a chi governerà il paese dopo il 24 febbraio. Lo facciamo perché non vediamo per ora nei soggetti in gara un chiaro orientamento verso una società che sia davvero più giusta ed equilibrata, che punti a cambiare le regole del gioco e a non fare solo finta. Questa puntata di Non ci credo è la ideale prosecuzione di quella della scorsa settimana, durante la quale abbiamo esplorato alcuni dei temi trattati nel corso dell'anno passato. Questa sera faremo altrettanto, spostandoci però verso la seconda metà del 2012 e toccando ovviamente altri argomenti. Ripercorreremo un modo di produrre energia elettrica in forte ascesa, come quello degli impianti piccoli e piccolissimi che sfruttano i corsi d'acqua, e cioè quel mini e micro idro di cui anche il nostro paese comincia ad essere ricco. Visto poi che il 2012 ha segnato i 50 anni di nascita del moderno ambientalismo, ripercorriamo brevemente la storia di una grandissima donna, Rachel Louise Carson, che con la pubblicazione dei suoi volumi ed in particolare di Primavera Silenziosa ha dato il via ad un movimento che ha preso proprio grazie a lei coscienza di sé e dei legami sempre più stretti tra natura e produzione. Il terzo argomento riguarda la green economy. Questa sera mi occuperò di un problema che la green economy si è portata dietro, e cioè il greenwashing. L'ultimo punto è un punto molto dolente, il land grabbing, un fenomeno terribile che toglie possibilità e speranze ai più deboli del pianeta, come se questa fosse ormai la regola stabilita. Vorrei tanto che i cittadini onesti del mondo capissero che per ogni nostra esagerazione c'è qualcuno che muore di fame, che muore di sete, a qualunque età. una voce che ci manca, quella di Amy Winehouse, che qui ha cantato You Know I'm No Good. Uno dei temi di cui sicuramente questa trasmissione ha parlato di più riguarda le energie rinnovabili. Come sappiamo, esse stanno alla base della green economy, che vuole raggiungere quello sviluppo sostenibile che non ci permetta di mettere fine all'ambiente come lo conosciamo, esaurendo le risorse e inquinando il pianeta. Insomma, che consenta anche alle generazioni future di sopravvivere. In realtà io non credo che questo sia sufficiente, perché noi parliamo sempre del nostro bene, di quello delle società opulenti e grasse dell'Occidente, e mai dei diversi miliardi di persone che vivono una vita decisamente differente da questa. Ma questo è un altro discorso che ho fatto tante volte e che sicuramente faremo ancora nell'anno che è appena cominciato. Dunque, energie rinnovabili. È curioso che molto spesso quando si parla di questo argomento vengano in mente solo le cosiddette nuove fonti rinnovabili, il sole per i pannelli o per le centrali a concentrazione, il vento per le pale eoliche, le biomasse per i cogeneratori, la geotermia per il riscaldamento degli ambienti. E si dimentica spesso quella che è stata la fonte rinnovabile principe degli ultimi secoli, prima come produttrice di energia meccanica per macinare i cereali, poi per produrre elettricità grazie all'energia cinetica dell'acqua che scorre nei fiumi oppure che scende dentro le grandi tubature dai laghi artificiali in montagna verso le centrali costruite a valle. L'idroelettrico fornisce al nostro paese una importante quantità di energia elettrica. Rappresenta tuttavia una parte abbastanza piccola, circa il 10-12% del totale. Inoltre, le grandi centrali idroelettriche qualche rischio ambientale ce l'hanno in quanto modificano l'orografia della valle in cui vengono realizzate. Ci sono state situazioni nella storia che hanno prodotto ben di peggio, come la necessità di far sloggiare interi paesi, spesso popolazioni autoctone, come è avvenuto in Cina e ha rischiato di succedere recentemente in Brasile. La diga di Assuan, in Egitto, ad esempio, ha addirittura modificato il clima locale, facendo da un lato aumentare l'umidità della zona e, limitando il trasporto di materiale verso le coste, aumentando il fenomeno di erosione. Lo dico tra parentesi, ma i 2000 morti della diga del Vajont nulla hanno a che vedere con l'idroelettrico, ma con l'avidità e la stupidità degli esseri umani. La domanda che ci possiamo fare allora è: possibile che non ci sia una strada alternativa che sfrutti l'energia dell'acqua che scorre senza provocare problemi all'ambiente e alle persone? Ecco quello che vi raccontavo il 13 giugno del 2012. In Asia e in America Latina si continuano a costruire degli enormi invasi. I quattro più grandi al mondo in funzione sono la diga delle Tre Gole in Cina, la diga Guri in Venezuela, la diga Itaipu al confine tra Paraguay e Brasile ed infine la statunitense Grand Coulee sul fiume Columbia nello stato di Washington. Anche in Europa, come sappiamo e abbiamo visto quasi ad ogni puntata di questa trasmissione, c'è una grandissima fame di energia pulita, un'energia che però non sia impattante sulla popolazione e sull'ambiente. Ecco allora che ci si rivolge al mini idroelettrico e al micro idroelettrico. Sembra di tornare agli anni 80 e 90, quando le stesse diciture si usavano per i computer, che erano enormi strutture che non potevano certo essere trasportate, alle quali mano a mano si sono affiancati i mini computer e i micro computer, una evoluzione che avrebbe alla fine portato alla generazione dei portatili e di tutti i loro figli più o meno legittimi. La distinzione avviene sulla base della potenza che viene prodotta ed anche in questo caso si fanno delle distinzioni. Si parla di small hydro, piccolo idroelettrico, mettendo assieme i mini e i micro. Ma anche in questo caso non c'è un accordo pieno sulle specifiche. Secondo l'Associazione del Piccolo Idroelettrico Europea, il limite è fissato a 10 MW, ma questo valore cambia di stato in stato, anche in considerazione delle potenze più o meno grandi a cui uno è abituato. Così, per esempio, in Italia il limite per il mini idroelettrico è generalmente stabilito in 3 MW, mentre negli Stati Uniti e in Canada è addirittura di 30 MW, cioè 10 volte più grande. La Cina è il paese che produce più energia da mini idroelettrico al mondo. Circa la metà della potenza complessiva mondiale è gestita da Pechino. Secondo i dati diffusi dall'APER, che è l'associazione che raccoglie i produttori di energia da fonti alternative, in Italia il potenziale produttivo del mini idroelettrico è decisamente sottovalutato. Dei 300.000 metri cubi di acqua utilizzabili, infatti, soltanto la metà viene impiegata per fare energia. E ciò nonostante i piccoli impianti idroelettrici sono cresciuti considerevolmente negli ultimi anni e sono passati da poco più di 1.600 del 2001 a più di 4.000 nel 2010. Le regioni che vantano il maggior numero di impianti sono la Lombardia e il Piemonte. Ora, cos'è che limita la crescita di questa fonte di energia nel nostro paese? Qualche mese fa, nel novembre del 2011, c'è stato un convegno con questo titolo: Mini idro per chi e dove? Concessioni, aspetti autorizzativi e incentivanti. Dai dati che sono stati presentati durante i lavori è emerso che a frenare la crescita di questi mini impianti in Italia sono per lo più ostacoli di natura burocratica. Alzi la mano chi non se l'aspettava. Il rilascio delle concessioni per l'uso delle acque, infatti, è troppo lento, oltre che soggetto, non raramente, alle remore delle opposizioni locali. Inoltre, i costi dell'investimento in Italia sono nettamente superiori a quelli degli altri paesi europei, a causa di una incentivazione insufficiente a ripagare il capitale iniziale. E questo è un peccato. È un peccato non sfruttare appieno il potenziale del mini idroelettrico, dal momento che il comparto, oltre ad apportare evidenti benefici ambientali, crea occupazione e può aiutare i Paesi membri a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati per il 2020 dall'Unione Europea. Ad oggi, nei 27 Paesi comunitari, si producono 46 terawattora di elettricità all'anno da mini idroelettrico, ma entro il 2020 si potrebbe arrivare a sfiorare quota 55 terawatt ora, 10 terawatt ora di più. In Italia, secondo i dati forniti dai consorzi di bonifica, si potrebbero installare senza alcun grosso problema, senza alcuna conflittualità, piccoli impianti idroelettrici su un totale di 200.000 chilometri di canali principali. Il mercato del mini idroelettrico ha un valore di 150 milioni di euro in Italia, in larga parte provenienti dalla riconversione di vecchie centrali ed in misura minore dalla costruzione di impianti nuovi su corsi d'acqua o naturali o artificiali. Rispetto agli impianti idroelettrici tradizionali, quelli con le dighe per capirci, di medie e grandi dimensioni, il mini idroelettrico non richiede dei grandi flussi per generare energia elettrica. Di conseguenza, malgrado la produzione energetica sia nettamente inferiore, i progetti di mini idroelettrico hanno un livello di accettabilità sociale, cioè da parte della cittadinanza, decisamente superiore alle grandi centrali idroelettriche, perché non c'è bisogno di dighe con tutto quello che ho detto in precedenza. L'elettricità, inoltre, è disponibile subito, immediatamente, fino ad un raggio di un chilometro di distanza, un chilometro e mezzo da dove è localizzato l'impianto. Tra le tecnologie per la produzione di energie rinnovabili, che quelli che sono disponibili su piccola scala, il mini idroelettrico è tra le più affidabili, dal momento che assicura una fornitura costante di energia. Il picco della produzione si registra nei mesi invernali, quando la richiesta di energia è maggiore per via dei consumi destinati al riscaldamento e all'illuminazione. Tra gli altri vantaggi, il mini idroelettrico non ha bisogno di immagazzinare l'energia prodotta. L'acqua passa attraverso il generatore e viene reimmessa nel fiume con un impatto piuttosto basso sull'ecosistema circostante. Il costo di un impianto di mini idroelettrico si aggira tra gli 800 e i 15.000 euro e varia ovviamente in base alla potenza installata. E rispetto alle altre tecnologie, le spese di manutenzione sono inferiori, decisamente inferiori. Al momento non è una tecnologia adatta a soddisfare il fabbisogno di grandi quantitativi di energia. Tuttavia, il suo basso costo, la versatilità e soprattutto la longevità, la durata, se volete, degli impianti, lo rendono la soluzione ideale per alimentare piccole comunità e villaggi. Ma anche all'interno di questo mondo del mini idroelettrico, ogni tanto si registrano delle novità importanti. C'è un recente articolo che è uscito l'11 maggio del 2012, l'altro ieri, pubblicato da Repubblica nel suo inserto sull'ambiente. Io voglio leggervelo. Nel sito di Repubblica sono pubblicate anche una serie di fotografie che mostrano, meglio di qualunque discorso, come funzionano questo impianto. Basta andare sul sito repubblica.it, sezione ambiente, e trovate le fotografie. Vi leggo questo articolo, non è lungo. L'ultima innovazione di mini idroelettrico arriva da Cerano, in provincia di Novara, dove la Friendly Energy ha inaugurato in questi giorni la prima centrale al mondo in grado di sfruttare un salto di acqua di appena 2 metri. Questo impianto idroelettrico, commenta l'amministratore delegato Rinaldo Denti, rappresenta una piccola ma importante rivoluzione che permette di sfruttare un salto d'acqua di soli 2 metri, ottenendo una potenza costante di 160 kW per una produzione annuale di oltre 1 gigawattora. L'utilizzo di una tecnologia all'avanguardia consente lo sfruttamento efficace del vastissimo potenziale energetico rappresentato dai piccoli salti di almeno 1,5 metri sui corsi d'acqua, sui canali irrigui, di cui l'Italia, soprattutto nelle regioni del nord, è molto ricca. Se il grande idroelettrico è una tecnologia con alle spalle una storia lunga ormai oltre un secolo e che in Italia ha sfruttato ormai tutto lo sfruttabile, il mini ha invece ancora ottime prospettive, come stanno accorgendosi sempre più amministrazioni comunali. Stando all'ultimo rapporto di Legambiente Comuni Rinnovabili, sono 1021 i municipi che presentano sul proprio territorio almeno un impianto idroelettrico con potenza fino a 3 MW, per una potenza complessiva in Italia di 1123 MW. Elettricità in grado, spiega il dossier, di soddisfare il fabbisogno energetico elettrico di oltre 1,7 milioni di famiglie. Un vero e proprio boom se si pensa che si è passati dai 17,5 MW censiti nel 2006 ai 1123 del 2011, dai 17 a oltre 1000. Una crescita frutto delle nuove tecnologie, ma anche della fantasia e dell'ingegno. Oltre a fiumi e torrenti, si è passati ad utilizzare infatti canali, acquedotti e vecchi mulini. I casi virtuosi non mancano. A Gioia del Colle, in provincia di Bari, è stata inaugurata mesi fa una mini centrale idroelettrica da 6 MW che usa un salto d'acqua all'interno dell'acquedotto pugliese. Nel piccolo comune di Chiomonte, in provincia di Torino, il 95% del fabbisogno energetico complessivo di tutte le utenze di proprietà pubblica viene soddisfatto dall'energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica da 40 kW che sfrutta un salto naturale nelle condotte utilizzate per la distribuzione dell'acqua potabile. Ma l'elettricità si può ottenere anche dai vecchi mulini o dai canali di irrigazione, come avviene a Civitella di Romagna, in provincia di Forlì, con il mulino Tassinari 20 kW, e a Villa Sant'Antonio, provincia di Ascoli Piceno, dove una centrale di 500 kW di potenza utilizza le acque irrigue defluenti dal canale di bonifica che attinge alle acque del fiume Tronto. Installazioni piccole o piccolissime che, proprio come è avvenuto con il fotovoltaico, promettono di spingere ancora più avanti il nuovo modello di produzione distribuita. Questo articolo, lo ripeto, è tratto dalla Repubblica, dal sito di repubblica.it di 2 giorni fa. Come si vede, le opportunità ci sono tante e a volte si trovano proprio davanti ai nostri occhi. Ma sapete come si dice, non c'è peggior sordo.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smammai. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, solcherò tu ne mosse. Don't cry però, poi con l'amore. Noi guardammo il blu, uh.
Questa è davvero una grandissima interpretazione, perché oltre alla voce di Zucchero c'è anche una tromba fantastica, quella di Miles Davis. Il 2012 è stato anche un anno di ricorrenze, come tutti gli anni del resto. A settembre abbiamo ricordato il 50° anniversario, niente meno che dell'ambientalismo moderno. Certo, non è che esista una data ufficiale in cui il modo di pensare alla natura è cambiato, ma ci sono avvenimenti così importanti da determinare tutti i cambiamenti futuri. È quello che avvenne in quel lontano 1962, quando un libro straordinario uscì nelle edicole e invase di lì a poco le case di molte famiglie americane prima e del mondo intero poi. Il suo titolo è Primavera silenziosa. La sua autrice, Rachel Louise Carson, è morta molti anni fa, nel 1964, di cancro, all'età di 56 anni, mentre era all'apice della sua attività e della sua notorietà. 16 anni dopo, sotto la presidenza di Jimmy Carter, le verrà assegnata la Medaglia Presidenziale della Libertà, che è l'onorificenza civile più alta prevista negli Stati Uniti. La sua vita non è stata per niente semplice, né a livello personale, con la morte della madre prima, della sorella poi, che le lasciò due bambine piccole da allevare, ma neanche a livello sociale, in quanto non era semplice per una donna emergere negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. La sua scalata nei settori della zoologia e della biologia la portarono presto a confrontarsi con i problemi che la natura cominciava a manifestare, soprattutto a causa del modo decisamente poco ecologico con cui l'agricoltura veniva seguita. I suoi primi lavori si occuparono della vita nell'acqua ed ebbero, nonostante le mille difficoltà per essere diffusi, alla fine un grande successo personale. Poi un'amica si rivolse a lei perché gli uccelli del suo santuario morivano a causa dei pesticidi con i quali la zona veniva regolarmente e abbondantemente cosparsa. Ed è questo pezzo che ascoltiamo dalla trasmissione del 3 ottobre scorso. Ed è proprio l'uso dei pesticidi in generale e del DDT in particolare che sposta l'attenzione di Rachel Carson dal mare alle coltivazioni e all'ambiente più in generale. Dalla metà degli anni 40 si occupa di una battaglia che sarà la prima dell'ambientalismo, inteso come movimento d'opinione, una battaglia che cambierà completamente il modo di interpretare e di intendere la natura. A volte capita che battaglie anche esagerate, dovute alle conoscenze non sempre eccellenti e precise del momento storico, diventino l'occasione per cambiare la storia di un movimento, ed è proprio quello che è successo con Rachel Carson. Qui pertanto non ha importanza se davvero il DDT era quella micidiale arma mortale che viene dipinta nell'opera di Rachel e soprattutto nel movimento successivo alla pubblicazione dei suoi scritti. Quello che davvero conta è il modo nuovo di avvicinarsi alla natura. Il suo libro più importante, quello per il quale è famoso in ogni angolo del pianeta, si intitola Primavera silenziosa e lei ci lavorò praticamente fino alla morte. Ed è proprio della realizzazione di quest'opera fondamentale per tutto il movimento ambientalista che nel mese di settembre abbiamo festeggiato il 50° anniversario. «Più cose imparo sull'uso dei pesticidi, più divento preoccupata», scrive. «Quello che ho scoperto era che tutto ciò che era importante per me come naturalista veniva maltrattato e che non c'era nient'altro di più importante che io potessi fare». Il libro parte ovviamente dalla crociata contro i pesticidi e il DDT, ma per la prima volta si esplorano i collegamenti ambientali. Un pesticida è creato e usato per eliminare un insetto, ma la sua azione non finisce là, perché i suoi effetti si risentono attraverso la catena alimentare. Così quello che era nato per eliminare un solo insetto finisce per avvelenare animali e uomini. Probabilmente a noi sembrano frasi ovvie e scontate, ma negli anni 50 e 60 non lo erano per niente, come ho cercato di ricordare anche prima. La Carson fu la prima a diffondere tra il grande pubblico questa interpretazione. Ora, perché un libro simile venne scritto? Cominciò tutto con una lettera che le mandò una sua amica, Olga Hutchins, la quale possedeva un santuario per uccelli, una specie di piccola riserva nella quale uccelli di ogni genere vivevano liberi. Il terreno era stato abbondantemente cosparso di pesticidi da parte del governo. Molti uccelli erano morti. Olga chiedeva a Rachel di intervenire presso il governo, vista la sua autorità e anche il posto pubblico che aveva occupato al Ministero della Pesca. Ma la Carson decise che sarebbe stato molto più efficace scrivere un articolo in una rivista, ma nessuna delle riviste scientifiche alle quali si rivolse era interessata ad una simile storia, e così nacque l'idea del libro, che avrebbe impegnato Rachel per oltre 4 anni. Il libro fu pubblicato nel 1962, come ho detto, 2 anni prima della sua morte. Ci sono 2 aspetti della questione da sottolineare. Il primo, che, data la sua fama, la sua autorità professionale, Rachel Carson poté contattare e far collaborare nomi illustri nel campo della biologia, della chimica, della patologia e dell'entomologia. Insomma, le tesi riportate in Primavera Silenziosa erano poggiate su basi scientifiche molto molto solide. Il secondo, che quel libro ebbe un risultato straordinario in quanto riuscì a creare nella testa della gente un collegamento, un'associazione mentale tra la mortalità nell'ambiente naturale, i pesci, gli uccelli di Olga, la flora, e l'uso spropositato di pesticidi vari, dei quali negli anni 70 si scoprirono le implicazioni estremamente pericolose per la salute umana e da allora vennero vietati. La gente cominciava così a rendersi conto perfettamente che l'introduzione di quantità così massicce e con una varietà così grande di prodotti industriali e di rifiuti negli ambienti terrestri e acquatici, ma anche in quelli umani, con poco o nessun interesse per la conseguente tossicità e pericolosità, non poteva portare dei benefici alla società e ai suoi componenti. Questa era del resto la tesi delle autorità e soprattutto dei proprietari della macchina economica e produttiva. Proviamo a leggere un piccolo brano del testo. Stiamo sottoponendo intere popolazioni all'esposizione di sostanze chimiche che sono state dichiarate estremamente velenose e in molti casi con effetti cumulativi. Queste esposizioni cominciano alla nascita, se non addirittura prima, e, a meno che le cose non cambino, continuerà per tutta la vita delle persone. È terribile. Siamo negli anni 50, ma se una frase del genere fosse detta oggi, che ne so, dal presidente di Legambiente o del WWF, si collocherebbe perfettamente nel modo di pensare l'ambiente oggi, anzi oggi si è andati ancora oltre. Uno degli aspetti che emerge nella stesura di Primavera Silenziosa e soprattutto da quelli che furono gli avvenimenti collaterali è un argomento del quale noi discutiamo ogni settimana, e cioè il fatto che usare l'ambiente come un immondezzaio è pericoloso e dannoso, ma conviene. E conviene a quelli che queste schifezze producono e spacciano, a quelli che traggono profitti enormi dall'inquinamento di ogni genere e tipo. E già allora la Carson si accorse dell'aria che tirava per quelli che si mettevano di traverso la macchina del sistema. In un articolo del 1999 il Time, il prestigioso settimanale americano, scrive: «La Carson venne assalita violentemente da minacce, di cause e da derisione, inclusa l'insinuazione che questa scienziata così meticolosa fosse una donna isterica non qualificata a scrivere un libro di tale portata. Un imponente contrattacco venne organizzato e guidato dalla Monsanto, Velsicol, Cyanamid, come da tutta l'industria chimica, puntualmente supportata dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, come pure dai più cauti nel mondo dei mass media». Ora mi fermerei un momento sul primo di questi nomi, Monsanto, e poi andrei a leggermi i giornali di questa settimana con informazione dello studio francese sul mais modificato proprio dalla Monsanto. Si è scoperto che quel mais è altamente cancerogeno ed è stato esportato ovunque, anche in Italia. 50 anni dunque passati inutilmente, perché il profitto è comunque sempre la prima opzione. E i ragionamenti sono sempre gli stessi, come quelli di oggi, quando proponiamo di fermarci un attimo a riflettere sugli effetti nocivi delle pratiche che questa società dei consumi ha imposto a tutti, pratiche non sostenibili, dal costo enorme e pazzesco. Oggi rispondono esattamente come allora. Robert White Stevens, pagato dall'American Cyanamid, un'azienda chimica importante nata nel 1907, tra l'altro che produsse per prima il vaccino antipolio e altre medicine legate alle profilassi oncologiche contro il cancro, ma produsse anche pesticidi che facevano sicuramente guadagnare un sacco di soldi. Dunque, questo scienziato, stipendiato dagli inquinatori, scrisse: «Se l'uomo dovesse seguire gli insegnamenti di Miss Carson, si tornerebbe al Medioevo e gli insetti e le malattie erediterebbero ancora una volta la Terra». Io credo che questo ricordi qualcosa. ad esempio le frasi dei nuclearisti nostrani prima dei fatti giapponesi, o di quelli che sostengono che mettere un freno alla crescita e alle porcherie che molte aziende stanno facendo al sistema ci riporterà alle caverne e a vestirci di pelli. Altre compagnie chimiche e altri critici attaccarono i dati e le interpretazioni presenti nel libro. Altri andarono ancora più fondo, attaccando le credenziali scientifiche della Carson, perché la sua specializzazione era la biologia marina e la zoologia, non la biochimica. Alcuni la definirono addirittura una semplice birdwatcher, con molto più tempo libero che conoscenza scientifica, definendola non professionale. I birdwatcher, per i due che non lo sanno, sono quelli che si chiudono in una casetta tappezzata di foglie per osservare gli uccelli armati di un binocolo e sono spesso dei dilettanti. In questo contesto il termine che definisce persone sensibili, preparate, attente e amanti della natura viene usato evidentemente in modo spregiativo. Una parte dei suoi oppositori l'accusò addirittura di essere comunista, che nel periodo di massima negazione della libertà, come quello che negli anni 50 colpì degli Stati Uniti razzisti, sessisti e completamente rincoglioniti dai vaneggiamenti assurdi di McCarthy, significava un sacco di problemi, soprattutto nella sfera professionale. Inoltre, molti critici affermarono ripetutamente che lei stesse richiedendo l'eliminazione di tutti i pesticidi, nonostante il fatto che la Carson avesse messo in chiaro che non stava sostenendo la messa al bando o il completo ritiro dei pesticidi utili, ma ne stava invece incoraggiando un uso responsabile e amministrato con cautela, con la consapevolezza dell'impatto delle sostanze chimiche sull'intero ecosistema. Infatti conclude la sua sezione sul DDT in Primavera Silenziosa con questa frase: un consiglio pratico dovrebbe essere: spruzza il meno che sia possibile, piuttosto che spruzza al limite delle tue capacità. Ma questo ostracismo, questa difesa dei privilegi economici, alla fine si rivelò un boomerang. Intanto, nonostante le pressioni, la casa editrice Houghton Mifflin non cedette mai alle numerose richieste di stroncare il libro, che anzi ricevette recensioni positive da molte personalità esterne al mondo dell'agricoltura e della chimica, insomma da parte di chi era estraneo alla logica di potere e di interessi che difendevano le compagnie chimiche e farmaceutiche. E così il libro, scritto in modo che tutti comprendessero il messaggio che conteneva, divenne presto un bestseller sia negli Stati Uniti che in Europa. Sempre leggendo il Time, scopriamo che effettivamente il polverone alzato dagli enti governativi e dalle società coinvolte fece un tale casino, un tale clamore, da incuriosire i lettori che si affrettarono tutti ad andarsi a comprare il lavoro di Rachel Carson. La maggior parte degli oppositori della Carson stanno velocemente tornando sulle loro posizioni, scrive il Time. Nella loro infima campagna per portare la loro protesta ai livelli di una questione di pubbliche relazioni, gli interessi delle aziende chimiche hanno solo aumentato la consapevolezza dell'opinione pubblica. Il colpo di grazia di questa donna straordinaria al sistema dei pesticidi fu dato nell'aprile del 63 durante un dibattito televisivo in cui Rachel letteralmente stracciò un portavoce di un'azienda chimica che difendeva i prodotti. In quell'occasione la levatura della Carson, la sua preparazione tecnica, scientifica, il suo livello morale ed umano invasero tutte le case degli americani e la questione dei pesticidi divenne finalmente una questione pubblica. Venne onorata con moltissimi premi, invitata a centinaia di dibattiti e di apparizioni televisive. Ma ormai era tardi. Il cancro al seno che l'aveva colpita a metà della scrittura di Primavera Silenziosa non le consentiva più una vita normale. Una delle ultime apparizioni avvenne quando testimoniò di fronte alla commissione consultiva scientifica del presidente Kennedy, il quale aveva pubblicato il 15 maggio del 63 una relazione in cui appoggiava largamente le tesi scientifiche di Rachel. Quando morì, il 14 aprile del 64, il DDT e altri pesticidi erano ancora utilizzati. Come ho già detto, sarebbero stati messi al bando solo qualche anno più tardi, ma il merito di questo cambiamento è facilmente attribuibile proprio a Rachel Carson. We'll be right back. Un'altra voce straordinaria, quella di Cher in questo suo Love Hurts, l'amore fa male. Quella che l'uomo ha inventato alcuni secoli fa è conosciuta come Brown Economy, l'economia marrone. Poi ognuno fa i riferimenti che vuole a questo colore. Oggi ci siamo resi conto che non può più essere una valida opzione per il nostro futuro. Ovviamente quando si butta via un modo di essere bisogna sostituirlo con un altro. Se leggete i programmi elettorali dei partiti che in qualche modo si occupano di ambiente, troverete tra le pieghe, spesso molto molto nascoste, l'indicazione dello sviluppo sostenibile con la sua base la cosiddetta green economy, economia verde. È qualcosa che potrà funzionare, che ridarà fiducia, speranza e soprattutto sostentamento a chi seguirà in questa avventura che noi chiamiamo vita? Proviamo ad ascoltare alcuni spezzoni di una puntata di Non ci credo, andata in onda all'inizio di ottobre, era il 10 per la precisione, nella quale viene affrontato uno dei problemi legati proprio alla green economy. Il pezzo che ascoltiamo è tagliato e ricucito per avere un senso, anche se in questo modo forse si perde in completezza. Ma come ben sapete, le puntate dell'ultimo anno, di tutto il 2012 e ovviamente anche quelle che faremo nel 2013 sono sempre disponibili sul sito della radio e chiunque può scaricarli senza alcun problema. Torniamo dunque al 10 di ottobre e ascoltiamo quello che ho da dirvi. Io credo che siate abbastanza stufi di sentirmi dire che lo sviluppo della società in cui viviamo non è più sostenibile. A dire il vero non lo è mai stato, solo che le risorse a disposizione sembravano talmente tante da non avere un limite a consumarle. Poi piano piano ci siamo resi conto che il petrolio, il gas, il carbone non sono infiniti, che la natura ha impiegato centinaia di migliaia di anni a costruirli, mentre noi li sperperiamo in tempi estremamente brevi. Contemporaneamente ci siamo accorti che tutto questo consumo aveva degli effetti collaterali veramente terribili. Questi effetti si chiamano da un lato cambiamenti climatici o riscaldamento globale, con aumento della siccità e della desertificazione, con aumento di fenomeni idrogeologici importanti sempre più frequenti, con la riduzione dell'acqua dolce potabile a disposizione e in ultima analisi anche del cibo. E questo si scontra con un aumento sempre più massiccio di bocche da sfamare e di teste che chiedono di essere uguali agli altri. Il mito del consumismo da esportare ovunque. Ho spiegato un sacco di volte che questo non è possibile per il semplice fatto che già oggi le risorse della Terra sono sufficienti appena per 2/3 degli umani. La soluzione quindi è di ridurre drasticamente i consumi. Credo sia più che ovvio che questo non si possa chiedere ai paesi, ai popoli dei paesi poveri o in via di sviluppo, ma ai paesi in cui il consumo è decisamente affermato. La ricetta ventilata dall'establishment è la crescita, aumentare la produzione in modo che anche i paesi che oggi hanno meno possano avere di più. Ma questo è chiaramente un paradosso, perché aumentando la produzione non faremo che far diminuire ulteriormente le risorse disponibili, aggravando così il problema. Questo modello di sviluppo è responsabile delle devastazioni ambientali di cui ci lamentiamo ogni giorno. Far leva su di esso per risolvere la crisi è dunque fuori discussione. Uno degli organismi politico-economici delle Nazioni Unite, la DESA, ha pubblicato un resoconto in cui si ipotizzavano possibili soluzioni legate tutte allo sviluppo sostenibile e alla green economy. Ma la frase che più colpisce di tutto questo lavoro è quando si analizza la situazione davvero grave anche per l'ONU e si chiude dicendo «Business as usual is not an option». Uno sviluppo come quello attuale non è un'opzione. In altre parole, l'ONU sostiene che non si può andare avanti così e occorre drasticamente cambiare. La soluzione è la riconversione dell'economia attuale in una economia verde, la green economy appunto. Un'economia verde è quella che tiene conto, oltre che dell'aumento dei benefici della produzione, anche dell'aspetto sociale e dell'aspetto ambientale. Un'economia che sappia evitare i danni causati dall'intero ciclo di trasformazione delle materie prime, a partire dalla loro estrazione, dal loro trasporto, la loro trasformazione in energia in prodotti finiti, per finire con lo smaltimento degli stessi prodotti una volta consumati o diventati obsoleti. Io credo sia abbastanza chiaro che la trasformazione richiama in primo luogo l'uso massiccio di energie alternative a quelle usate attualmente, le energie rinnovabili, ma uno sviluppo sostenibile deve basarsi anche su un grande incremento dell'efficienza energetica, per esempio attraverso le smart grid. Deve basarsi sulla eliminazione degli sprechi, per esempio quelli scandalosi alimentari e di acqua. Deve basarsi sulla possibilità di riutilizzare ciclicamente le materie prime, recuperando tutto quello che è possibile dai rifiuti. E quello che è possibile fare è enormemente di più di quanto oggi non si faccia, visto che l'81% dei rifiuti mondiali non viene riciclato, l'81%, cioè quasi tutti. In Italia stiamo un pochino meglio, ma decisamente solo un pochino, visto che il 50% dei nostri rifiuti finisce ancora in discarica. Tutto il materiale mandato in discarica è perso. Le alternative usate sono gli inceneritori, che qualcuno da noi continua a chiamare con un termine che è tutto un imbroglio, termovalorizzatori. Anche in questo modo la materia che costituisce i rifiuti viene completamente perduta. Il 100% della materia bruciata è inesorabilmente perduta. L'inceneritore recupera, a volte, un po' di energia, circa il 10%. Questo vuol dire che l'inceneritore fa perdere il 100% della materia e il 90% dell'energia. Queste vie nell'economia sostenibile, nella green economy, non possono assolutamente entrare perché la loro efficienza è decisamente pessima, per non parlare dei problemi di inquinamento dell'ambiente, di rischio per la salute ad essi associati. Ecco dunque che per quanto riguarda i rifiuti occorre rivolgersi a soluzioni differenti, che pure ci sono e funzionano già in un sacco di posti anche in Italia. I centri di riciclo, se ben costruiti e gestiti, sono in grado di recuperare quasi il 100% della materia. Questo naturalmente implica la predisposizione di strumenti adeguati, primo fra tutti la raccolta differenziata, quella vera. La green economy, insomma, non passa solo per l'uso di energie rinnovabili, ma anche per un corretto e salutare progetto per lo smaltimento dei rifiuti e il recupero delle risorse da essi. A proposito di queste scelte di cui ho parlato, si potrebbe pensare che in fondo siamo tutti d'accordo, ma le cose non stanno affatto così. C'è chi è contrario alla green economy. Certo, sono contrari quelli che da questo nuovo approccio avranno da rimetterci, perché mi sembra chiaro che se cambiamo il modello di sviluppo a qualcuno occorrerà tagliare le zanne, e non saranno certo quelli che oggi comprano, ma quelli che oggi vendono. Dunque inquinatori, maghi del marketing, venditori di combustibili fossili, scavatori di gas, non potranno certo essere contenti. Ci sono pareri contrari allo sviluppo sostenibile e alla green economy anche all'interno della nutrita schiera di ambientalisti. Cerchiamo di capire chi possono essere. Voglio cominciare con una frase rilasciata alcuni mesi fa da Vandana Shiva, uno dei personaggi più di spicco dell'ambientalismo mondiale. Questa donna indiana è da molti anni l'emblema di una lotta al modo di fare economia oggi, sfruttando ed impoverendo l'ambiente. Ecco le sue parole. Una vera green economy è un'economia centrata sulla terra, sulla biodiversità, sulla persona. È importante che non si parli di green economy solo per facili greenwashing che lasciano le strutture immutate e centrate sul capitale e sulle aziende, con drammatiche conseguenze su ciò che conta davvero. Si tratta ora di capire, tra le altre cose, che cosa sia questo greenwashing, che letteralmente significa lavaggio verde. Si tratta semplicemente di dipingere di verde attività, ad esempio di produzione o aziendali, senza di fatto modificare niente, solo la facciata. Del resto, in questa società in cui l'apparenza è diventata più importante della sostanza, i pubblicitari sanno perfettamente che i consumatori stanno molto attenti ai messaggi che in qualche modo tutelano l'ambiente. Nella stragrande maggioranza dei casi questi consumatori hanno informazioni, per così dire, superficiali della situazione. In genere sono informazioni sbagliate, fuorvianti, prodotte da una pubblicità martellante che fa apparire buoni certi prodotti o certe pratiche che buoni proprio non sono. Penso agli inceneritori, ai sacchetti di plastica con l'additivo spacciati per biodegradabili come quelli in Materbì, alle centrali a biomasse con combustibili che arrivano da chissà dove, ai bollini verdi appiccicati su certe aziende, anche molto importanti, che poi ne combinano di tutti i colori in paesi lontani, alle aziende che vendono energia verde, salvo poi sostenere e finanziare impianti nucleari appena fuori dal confine, o che si comprano giacimenti di gas di scisto in giro per il mondo. Insomma, ce n'è per ogni gusto. Un falso green che con la green economy non ha niente da spartire, ma che ad essa viene comunque associato, perché è la parola green che conta, fanculo tutto il resto. La responsabilità sociale nei confronti dell'ambiente è diventata un fattore di marketing decisivo. Provate a immaginare un'azienda che arrivi nei negozi accompagnata da una pubblicità in cui si dice: a noi dell'ambiente non ci frega niente, per questo usiamo un sacco di plastica come imballaggio, usiamo sostanze tossiche, mangimi modificati geneticamente e poi scarichiamo nei fiumi i nostri liquami. Non credo sia un buon biglietto da visita e non credo neanche che ai cittadini faccia piacere sentirsi coinvolti in quelli che tutti considerano un crimine, anche se poi i comportamenti della massa sono, da questo punto di vista, criminali. Di questa mania, o di questa pecca se preferite, si sono occupate associazioni non solo ambientaliste, per esempio qualche associazione degli industriali, perché è chiaro che questi farabutti imbroglioni danneggiano poi l'immagine anche di quelle aziende che effettivamente hanno trasformato i propri cicli produttivi in modo da ridurre l'impatto ambientale e da risparmiare in energia e in risorse. Tra queste ci sono anche grandi aziende multinazionali, a partire dalla Rank Xerox, che per prima, alcuni decenni fa, ha cominciato un sistematico riciclo interno dei materiali che non andavano più in discarica, ma direttamente alle proprie linee di produzione. Qualche settimana fa vi ho raccontato la storia dell'azienda di moda italiana Venet Vast, che non produce nulla perché usa gli scarti e la restituzione dei tessuti usati per nuovi abiti da mettere sul mercato. Perfino i cartellini che accompagnano i vestiti vengono recuperati e riciclati, invogliando i clienti a tenerli prima e a riportarli poi, con uno sconto sul nuovo abito che acquisteranno. Si chiamano aziende a ciclo chiuso e ce ne sono anche da noi e crescono di numero. Una volta di più può aiutarci la rete internet. Ci sono siti promossi da soggetti anche molto importanti che ci raccontano quanto di buono o di cattivo c'è dietro un prodotto. Uno di questi è realizzato dall'MIT, l'Istituto Tecnologico del Massachusetts, probabilmente il più importante e famoso al mondo. Si chiama Good Guide, Guida Buona, e mostra una classifica di molti prodotti di consumo, dando un giudizio secondo tre parametri: la salute, l'ambiente e il sociale. Un altro sito interessante è GreenWikia, che assomiglia un po' a Wikipedia, solo che si occupa di un aspetto particolare, quello del benessere personale e dell'ambiente. Più recentemente è nato anche un sito realizzato in 17 paesi europei più Stati Uniti e Cina da un team composto da oltre 20 partner e riunisce esperti in campo energetico, organizzazioni no profit tra cui il WWF e associazioni di consumatori. Il progetto si chiama Top 10. E richiama appunto la classifica dei 10 migliori prodotti. Questi sono divisi per categorie: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lampadine, automobili, apparecchi per ufficio, eccetera, eccetera, eccetera. Vengono indicate le funzioni principali, il costo, la marca, ma anche la classe di efficienza energetica, i consumi di energia, quanto ci costeranno in bolletta nell'intero ciclo di vita del prodotto, e altri parametri ambientali come il consumo di acqua o il rumore che fanno. Questo discorso serve dunque a metterci in guardia. Se vogliamo contribuire a salvare l'ambiente, dobbiamo diventare dei consumatori più attenti. Uno dei problemi della green economy e del modello sostenibile di sviluppo è il seguente: si tratta in ogni caso di sviluppo, quindi di produzione di merci e di beni. Trasformare l'economia attuale in una green economy costa molto, perché si tratta in molti casi di buttare a mare processi e cicli produttivi per sostituirli con altri completamente nuovi. Questo fa sì che i prodotti veramente green abbiano alla fine un costo maggiore. La domanda è: noi ce lo possiamo permettere? L'anno scorso c'è stata una ricerca condotta da GfK Eurisco. Secondo questa inchiesta, quasi il 70% degli italiani vuole sapere se i prodotti che compra sono sostenibili. Insomma, vuole un bollino verde sulle merci. Ma solo il 3%, cioè praticamente nessuno, è disposto a spendere di più per avere quei prodotti. Ecco dunque il primo limite della green economy. Non basta che sia green, occorre che sia anche, forse soprattutto, economy.
They want me wonderful, yeah. A worry, hurry, no fruity me, yeah. Don't I hear it, yeah. I whisper all of you,
I whisper I love you. Certi capirò, jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo. Nel jazz, e non si capisce il motivo, nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz, tu te dedi. He didn't know ye jazz. I whisper out of you. I whisper out of you. Yes, sir. Yes.
E questo era Paolo Conte con Sotto le stelle del jazz. Uno dei fenomeni più preoccupanti di questi anni riguarda il land grabbing, la nuova forma di colonizzazione dei territori da parte di stati ricchi e potenti, di grandi imprese multinazionali e nazionali, finanziate da istituti di credito che dovrebbero fare ben altro, come la Banca Europea o la Banca Mondiale. Chi sono gli arraffaterra? Sono gli stati che cercano terreni arabili per coltivare i pomodori che nei loro deserti non crescono. Sono gli stati che hanno bisogno di materie prime e di fonti primarie di energia per soddisfare i bisogni crescenti di popolazioni immense. Sono stati che semplicemente non vogliono ridurre i propri consumi e così vanno a produrre in casa degli altri, impoverendoli ancora di più. Nella classifica fornita dai dati raccolti dalle organizzazioni che si occupano di land grabbing come Oxfam, ma anche da alcune agenzie delle Nazioni Unite, in testa c'è, guarda caso, la Cina, seguita dalla Corea del Sud, dagli Stati Arabi del Golfo e dall'India. Motivi differenti, ma l'effetto devastante è sempre lo stesso. E poi le multinazionali. Se dico Monsanto, credo non vi stupirete, ma molte altre seguono la stessa strada. In Italia, secondo paese europeo in quanto a land grabbing, Eni, Benetton, assicurazioni generali su tutti, con un'altra ventina a seguire. E poi ci sono i finanziatori, a volte palesi, a volte nascosti. Tra i primi va annoverata, come dicevo, perfino la Banca Mondiale, che dovrebbe fare ben altro, ma anche la Banca Europea, e i nostri istituti di credito più importanti come Intesa, Montepaschi e Unicredit. Noi stessi possiamo diventare finanziatori di arraffaterri inconsapevoli sottoscrivendo pacchetti di investimento o addirittura dei fondi pensione, come si è scoperto in California per gli insegnanti e recentemente in Danimarca. Un affare davvero brutto e sporco che avrà sulla società un effetto devastante perché non potrà che aprire sempre di più la forbice tra paesi ricchi e paesi poveri, che è la vera disgrazia di questa nostra epoca. Ecco un breve riassunto di questo problema tratto dalla puntata del 14 novembre scorso. Questa sera dunque parliamo di land grabbing, un termine che piano piano comincia a fare capolino anche nell'informazione tradizionale, quantomeno in quella che si occupa di ambiente. Land grabbing significa arraffare la terra e dunque già in partenza sappiamo che stiamo parlando di qualcosa di losco e di sicuramente poco pulito. La chiave è il territorio, quello dove scavare miniere per trovare materie prime, quello fertile dove impiantare il mais o la canna da zucchero per fare polenta ma anche combustibile. Quando le nostre terre sono insufficienti, basta comprarle o affittarle, tutto indolore senza grandi problemi. Oggi non servono più grandi eserciti o addestratissimi comando dei servizi segreti. Servono i soldi e il dominio sulle risorse naturali. Il solco profondissimo scavato nel mondo tra ricchi e poveri, potenti e deboli, è la chiave di questa nuova conquista. Basta trovare uno stato poverissimo, magari con un governo facilmente corruttibile, pagare quello che serve e il gioco è fatto. Le terre restano ovviamente dove sono, ma i prodotti agricoli, minerari, energetici se ne vanno. Alle popolazioni locali non torna indietro niente, cornuti e mazziati. Adesso gli stati neocapitalisti vogliono direttamente le terre e vogliono farci quello che pare loro. Questo giochino, chiamato appunto land grabbing, si sta diffondendo a macchia d'olio. La storia è piena di uomini e donne cacciate dalle proprie terre, prima colpi di clava, di spada, di fucile, per rapinare le ricchezze vere o presunte che possedevano. Uomini e donne lasciati nell'indigenza, spesso nella disperazione, senza mezzi per nutrire se stessi e le proprie famiglie. Tutta la storia delle colonizzazioni ha questo imprinting. Oggi, a parte alcuni drammatici casi che riguardano soprattutto le zone ricche di risorse primarie di energia, le conquiste si fanno in altro modo, si usano due armi veramente di distruzione di massa, che sono la corruzione e il denaro. Ci sono moltissimi stati davvero poveri, e quando dico poveri intendo proprio poveri, al limite della sopravvivenza. Quando un rappresentante di uno stato o di una grande azienda si presenta con un pacco di biglietti freschi di stampa per comprare o noleggiare per un lungo o lunghissimo periodo di tempo un appezzamento di terra, non vorrete mica che il burocrate a capo dello stato Pinco Pallino dica di no. Non solo, ma è propenso a firmare in bianco una delega allo Stato o all'azienda che permetta loro di fare quello che vogliono su quei terreni. Nei 10 anni che vanno dal 2000 al 2010, ogni giorno è passata di mano un'area grande come il comune di Roma. In 10 anni 2.000.000 e rotti di chilometri quadrati, un quadrato con un lato lungo 1.450 chilometri come da Roma a Colonia e, come direbbe Totò, scusate se è poco. La prima domanda che viene è naturalmente perché. La risposta, come sempre, è semplicissima: perché è conveniente. Per vari motivi, negli ultimi anni i prezzi alimentari hanno avuto un'impennata con un boom nel 2008. Questo ha provocato da parte degli investitori un interesse particolare per la terra ad uso agricolo, quella che chiameremo la terra arabile, ed in particolare per la terra che si poteva portare via per un pezzo di pane come quella dei paesi in via di sviluppo. Negli ultimi 3 anni l'incremento di questi investimenti è stato del 200%. Investire in agricoltura, soprattutto in agricoltura locale, è un fatto estremamente positivo, specie se consideriamo che i terreni di cui parliamo potrebbero nutrire 1 miliardo di persone, più o meno quelle che vanno a letto tutte le sere a stomaco vuoto. Ma la cattiva notizia è che in realtà nessuno di questi investimenti ha portato benefici alle popolazioni locali, contribuendo così a combattere la fame. Circa il 70% dei terreni sono in stati con gravi problemi di fame. Una parte minima di questa terra è stata usata per produrre cibo da dare ai locali o da commerciare nei mercati locali. La stragrande parte della terra o viene lasciata incolta o viene usata per usi agroenergetici, insomma per fabbricarci biocombustibili. Lasciarla incolta può sembrare una sciocchezza, ma è invece un'operazione molto redditizia. Il valore di quelle terre, infatti, superati tutti i problemi burocratici, aumenta in modo rapido, rendendo il ricavo di una rivendita molto appetibile. Insomma, un affare come se si comprassero azioni o qualche lingotto d'oro. Quasi il 70% degli investimenti sono finalizzati ad esportare tutto quello che viene prodotto. Quali sono i paesi più colpiti da questa nuova neocolonizzazione? L'Africa. In 10 anni gli stranieri hanno comprato un'area grande come tutto il Kenya, 2 volte l'Italia, per uso agricolo. Ma anche in altri continenti le cose non vanno meglio. Ci sono analisi della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale che mostrano come la maggior parte della terra è stata venduta nei paesi più poveri, in cui la protezione dei diritti delle persone sulla terra, se non è fittizia, poco ci manca. Sempre in Africa occidentale, la Liberia ha venduto negli ultimi 5 anni più di un terzo dei propri terreni, con conseguenze a dir poco drammatiche. Ma un recente rapporto della Columbia University del 2012 parla addirittura del 50% di tutta la terra liberiana. In Cambogia, in Asia, una quota attorno al 60% delle aree arabili sono state vendute ad aziende private. In Honduras, Centro America, secondo un articolo del Guardian della fine di luglio di quest'anno, 60 sono i morti in un conflitto proprio sulla vendita delle terre nella regione di Bajo Aguan, e la questione non sembra per niente conclusa. Chi sono gli Arafaterra e quali terre vengono depredate? Quelle che comunque sono incolte o incoltivabili o i terreni più fertili? E l'Italia ha qualche interesse in queste operazioni? Voglio partire da quest'ultima domanda. La risposta viene da un articolo di Altra Economia. Questo documento stima che 5 milioni di persone ogni anno subisca espropri di terra. Connesso a questo c'è ovviamente il diritto di proprietà, di avere una propria casa, una propria terra coltivabile, e indirettamente i diritti di residenza, di accesso alle risorse naturali, alla sussistenza, al lavoro, alla libertà di spostamento. Ecco dunque quali e quanti diritti questo fenomeno si porta via. I nomi di aziende italiane che si fanno in questo rapporto non è che ci facciano sobbalzare dallo stupore, sono una ventina, da Eni a Maccaferri, da Benetton a Generali fino ai 3 big del credito, Unicredit, Intesa e Montepaschi. L'Italia è al secondo posto europeo come attività di investimenti su terra all'estero, dietro all'Inghilterra. I luoghi preferiti da questo business italiano sono decisamente vari. Si va dalla Patagonia con i Benetton a tante imprese in Africa, in particolare in Mozambico, Etiopia e Senegal. Prendiamo i dati che sono aggiornati all'estate 2011, ma certo non possono essere molto migliorati nel frattempo. Il gruppo Eni ha acquistato 180.000 ettari nel Congo destinati alla coltivazione di palme da olio. Agroils 250.000 ettari in Marocco, Senegal, Camerun, Ghana e Indonesia, dove le coltivazioni sono destinate alla produzione di biocarburanti. E Free Air Green Power 80.000 ettari tra Etiopia, Nigeria e Congo, anche qui destinate a palme da olio per agrocarburanti. L'elenco di tutte le aziende coinvolte con le attività, la quantità di terra comprata e, quando possibile, dei soldi spesi per l'investimento è disponibile nella pubblicazione appunto di RE Commons. Nello stesso documento si fa qualche esempio, come quello della società per azioni Avia, che opera nel ramo tessile e coltiva in Mozambico la giatrofa, una pianta da cui si ricava olio per farne detersivi ma anche combustibile. Anzi, nei 10.000 ettari acquistati per 16 milioni di dollari nel 2008 è presente la filiera completa che porta dalla piantagione all'esportazione dell'olio. Proprio questo caso ha destato apprensione nello Stato africano. La promessa era infatti quella di occupare 2.000 abitanti del posto in questa azienda, in questa impresa. Il risultato finale parla di appena 100 posti di lavoro, tra l'altro pare destinati a persone provenienti quasi tutte da fuori regione. Anche Bioenergy ha seguito la stessa strada. Altre aziende operano nello stesso modo, come la Moncada di Agrigento, e l'elenco del rapporto continua citando nomi di aziende, località raffate, investimenti prodotti. Capofila del land grab tricolore è però l'azienda Benetton, che si è rivolta all'Argentina ed in modo particolare alla Patagonia. Non è un mistero che qui Benetton abbia comprato il 10% dei terreni per l'allevamento e il pascolo di pecore da lana. Per questo la Benetton si trova da anni nel mirino di molte organizzazioni umanitarie per le conseguenze provocate dalla sua attività sulla popolazione indigena Mapuche, che si è vista espropriare la propria terra. Vale la pena di ricordare che quando queste terre passano di mano, insieme ad esse se ne vanno le abitazioni, le coltivazioni e soprattutto le fonti d'acqua, i pezzi di fiume della regione, rendendo così sempre più difficile la sopravvivenza. Il quadro è sempre lo stesso. Si affittano per lunghissimi periodi di tempo migliaia di ettari in paesi afflitti da siccità e fame, come l'Etiopia, per impiantare colture intensive, producendo cibo per l'esportazione, olio di palma o di giatropha. Certo, alcune operazioni possono sembrare fatte a fin di bene. In fondo, l'olio di giatropha è un combustibile rinnovabile, senza impatto ambientale e senza alcun aumento di gas serra in atmosfera. E infatti non è questo il problema. Il problema è che quella terra non è più in grado di venire usata per fornire cibo agli abitanti della regione. E arriviamo alla solita triste conclusione. È preferibile in questa società che i ricchi possano usare la lavastoviglie piuttosto che i poveri abbiano un piatto di minestra sul tavolo la sera.
I will.
E con questo brano degli Scorpions, Still Loving You, Io Ti Amo Ancora, che dimostra come anche le band più famose nel campo dell'hard rock e dell'heavy metal sappiano produrre dei brani dolcissimi, chiudiamo questa prima puntata del 2013 di Non Ci Credo, durante la quale siamo andati a spasso per l'anno che abbiamo trascorso insieme. Abbiamo toccato alcuni punti tra i tanti che sono stati proposti negli ultimi 12 mesi. Dalla prossima settimana riprenderemo ad occuparci dell'attualità, dei temi che mano a mano verranno alla ribalta e riguarderanno il nostro essere cittadini di questo pianeta. Abbiamo davanti un panorama preoccupante, ma anche la possibilità di contare, facendo le pulci a quelli che saranno i programmi elettorali che ci verranno proposti nei prossimi 2 mesi. Io spero che tra i criteri che guideranno alla scelta del voto, qualunque esso sia, ognuno di noi comprenda anche quello di giudicare i punti dei programmi che riguardano non solo gli aspetti politici classici come le alleanze, ma anche chi ci proporrà, se ne sarà capace, uno sviluppo davvero sostenibile per il pianeta anche da un punto di vista ambientale. Vi lascio adesso ai programmi che seguono di Radio Cooperativa, tra poco le musiche di Megafon fino alla mezzanotte. Vi ricordo il podcast sul sito della radio, radiocooperativa.org, da cui potete recuperare le puntate di questa trasmissione. Da Mario un saluto affettuoso e, se volete, ci sentiamo la prossima settimana, sempre qui a Radio Cooperativa, mercoledì alle 20:20 o in replica il sabato alle 14:50. Vi lascio con l'ultimo brano, Troppo amore ti ucciderà, nella splendida esecuzione dei Queen. Ciao a tutti.
I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the to be. And it seems like there's no way out of this fog. I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? You see that it's impossible to choose. No, there's no making sense of it. Everywhere I